le città invisibili, voci, letture, rumori, racconti, in italiano, nel mondo.
Domanda. La località dove abitate? Paesotto, cittadina o megalopoli che sia, ma vi siete mai chiesti perché si chiama come si chiama? Io no. E a scuola non mi sembra che ce l'abbiano spiegato, ma forse sbaglio. La mia memoria con le cose scolastiche fa spesso e malvolentieri difetto. Perché è buffo, no? È solo un nome. Francoforte, Vevey, Kyoto, Biasca. E lo scriviamo, lo usiamo spesso questo nome. Basti pensare ai formulari, alla burocrazia che richiede di scrivere il luogo di domicilio. Come si chiama il posto dove abitate? Benvenute e benvenuti alle città invisibili da parte mia. Daniel Bilenco al microfono. No, perché mi chiedevo questa cosa delle origini dei nomi dei posti che abitiamo, perché leggevo che la città dove stiamo per recarci trae il suo nome da una radice indoeuropea che significa mascella o bocca. E questa cosa la trovo particolarmente felice, perché stiamo per andare su una città affacciata sul mar Mediterraneo e che stiamo per ascoltare con la voce di un poeta che della performance orale ha fatto un mestiere. Filippo Balestra e la sua Genova. Per voi.
Ecco, scusate. Veramente non so come fare e infatti non ce l'ho fatta. Non sono riuscito a evitare i cliché. Ecco, e così mi viene da iniziare questo racconto sulla città di Genova, scusandomi, perché mi sembra che siano inevitabili questi cliché, dei cliché giganti, enormi, insormontabili cliché. Che veramente non so come fare a evitare i cliché, e appena penso alla parola cliché mi viene in mente Fabrizio De André, forse anche perché sicuramente perché fa rima, ma veramente lo giuro, queste prime righe, a parte il discorso dei cliché, queste prime righe, queste parole da dire adesso mi sono venute in mente, lo giuro, mentre con un pestello di legno pestavo in un mortaio di marmo alcuni pinoli col sale grosso, mezzo spicchietto d'aglio e alcune foglioline verdi di basilico profumatissimo. Stavo facendo il pesto alla genovese, così, per pranzo, il pesto, col mortaio di marmo. E lo ribadisco, la mia fondamentale intenzione iniziale per parlare di Genova, prima ancora di buttare giù queste prime inutili cose da dire, e mentre ancora stavo a pensare da cosa iniziare, la mia ferrea, inamovibile intenzione iniziale era di evitare di cadere nella trappola del caratteristico, del tipico, a tutti i costi evitare il banale, i cliché. Ma come faccio a evitare i cliché se poi sono qui che faccio il pesto nel caratteristico mortaio di marmo? Poi, come faccio a raccontare una città per quello che è, al di là degli stereotipi tutti? E soprattutto stare molto attento nell'affrontare certi temi, come il pesto alla genovese, questi temi che appiattiscono questo bieco concentrarsi su simboli di un folklore di basso e immediato consumo, soprattutto se paragonato alla potenza e la storia di Genova, che è stata grande repubblica marinara. Storia storie di battaglie navali, fortificazioni, colonie mediterranee sparse, scontri, alleanze tra famiglie, scambi e commerci, rapporti intercontinentali, medievali, rinascimentali, i pisani, i veneziani, gente di viaggio e di scoperta in giro per il mondo, compreso Cristoforo Colombo. Poi pure Cristoforo Colombo ci sarebbe, sì, oltre a De André, Cristoforo Colombo, che a Genova dicono sia nato a Genova, mentre in Spagna, in Galizia, dicono che Cristoforo Colombo sia nato in Galizia, in Spagna, non come succede sempre in Spagna, ma a Barcellona, in Catalogna, dove dicono che Cristoforo Colombo sia nato a Barcellona, cioè in Catalogna, in Spagna. Per non parlare poi del Portogallo. Portogallo c'è.
Ma quando legati ti accadi un frigidero, questo aspetti questo inverno su che vedeste, ti metti in fresco un po' di birra per gli amici, quando vengono a trovare stacchi morti e sue, e non ti pensi a roba che te da parte mi tiro e vei facevi me, se deve metti di via caccia la via, quando tu non da campagna ti modici un po'. Ma cosa è legati che contate monge, ma quando è legati ti accadi un frigidero, te faccia super grande te per le matasse, perché ti sei stato in un fresco un po' bruciato, perché c'è con la mente le guade visci, che ne ti è tutti presi, ne vevi sono grandi, grosci e piccini, e venne a fine tu paffenci, ma che te santa gamma, quando è legati ti accadi un frigidero, mi ci fido che se sei una cattiva. Ma quando è lei che ti taccato un frigideiro, ma quando è lei che ti taccato un frigideiro, ma quando è lei che ti taccato un frigideiro.
Sentite com'è il genovese e il portoghese, sembrano molto vicini. Comunque insomma ero lì in cucina accanto al frigideiro, questa qui che ha appena cantato il portoghese Bruno Lauzi, e stavo facendo il pesto, pensavo alla banalità del pesto, però lo stavo facendo per davvero. Quindi questo adesso, oltre alla banalità del pesto, pure Bruno Lauzi, Cristoforo Colombo, tutti si mettono in mezzo a questo racconto da fare sulla città di Genova, che ne avrebbe di cose da dire se la lasciassimo parlare. Ma lei non parla, è schiva, umile, modesta nel suo essere superba, la superba Genova. Quasi con una pigrizia arrogante, orgogliosa indolenza, preferisce siano altre le città che si facciano gloria dei loro fasti e trionfi, tutte da loro, tutte da sole, queste città. Genova no. Genova e genovese, invece, sembra abbiano sempre preferito la discrezione all'apparire. In questo periodo storico di social networking totale, questo periodo storico in cui sembra non bastare l'esistere e basta, in cui bisogna continuamente mettersi in mostra, Genova ha resistito. Si è tenuta nascosta fino a pochi anni fa, direi. Fino a pochi anni fa in pochissimi venivano a visitare Genova. C'è la Riviera, ovviamente ci sono meravigliose coste liguri e paesi di mare tra i più belli del mondo. Io sono di Camogli, tra l'altro. Ma a Genova no, a Genova non ci si andava, non ci si va. O comunque, insomma, non per turismo, fino a qualche anno fa. E se ci si andava con quella famosissima, adesso mi direte, esatto, quella famosissima faccia lì che era, quella faccia un po' così che è infatti...
Ma quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova. E ogni volta ci chiediamo se quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. Eppur parenti siamo un po' di quella gente che ce l'ha, che come noi è forse un po' selvatica, ma la paura che ci fa quel mare scuro che si muove anche di notte non sta fermo mai. Genova per noi, che stiamo in fondo.
Adesso la grande industria pesante legata al porto non c'è più o non è più così fiorente, per fortuna, forse. Dunque cantieri navali, acciaierie hanno ridotto di molto la loro produttività, si è ridotto di molto tutto quello che viene definito indotto, che è una parola, tra l'altro, indotto, chissà in che senso, indotto. E così, se fino agli anni Ottanta erano molte le attività legate alla sola forza del porto, oggi la città, che è una città bellissima comunque, ricordiamolo, sembra volersi aprire un pochino al turismo, sembra volersi aprire. E la cosa ha senso, in parte, ha senso fino a un certo punto, come sempre. E più che ci penso, e più che mi vengono i mixed feelings. Mixed feelings. Questa espressione, mixed feelings, mi sembra un'espressione chiave. Genova, città tutta fatta di contrasti. E allora, sentimenti contrastanti, mixed feelings, o ancora meglio, come dice Camilla, sensazioni contrastanti o mischiate o sovrapposte, odori buoni di torte di verdura e maggiorana e menta marocchina che si scontrano con questi afrori forti e pungenti di urine nei tanti angoli bui dei vicoli del centro storico, palazzi nobiliari con appartamenti ad alti soffitti affrescati, visibili direttamente dalla strada, dai vicoli, attraverso queste alte finestre di 6 metri, mentre allo stesso tempo, nello stesso palazzo, al piano terra, ci sono i bassi, dove durante il giorno, con gli orari che seguono la luce del sole, lavorano le ragazze e le signore della prostituzione.
Io adesso sto scendendo le scale di casa perché vorrei andare a trovare Carmela, con cui chiacchierò spesso, prostituta che forse ha quasi ha superato i 60 anni, diciamo. Qui ci sono delle ragazze africane. Invece Carmela è abbastanza una libera lavoratrice. Stabilisce i suoi orari, decide cosa fare. Carmela, ti ho trovata. Che cosa vorresti dire alla Radio Svizzera? Se tu dovessi presentare, chi diresti, chi sei?
Io faccio le scorce e me ne esce la testa alta.
Testa alta, cioè quello sicuramente, certo.
Perché a me me li vogliono bene tutti. Con rispetto qui. Io preferivo gli anni Ottanta, prima degli anni Ottanta. C'era movimento, c'era più gente, grandi signori. E tante tante cose, c'era il guadagno, c'era. E ora qui.
No, non dico la razzista. Cioè, no, prima. No, prima. No, ma ascolti. No, devi ascoltare.
No, no, te, se fai così, mi fai di nome incazzare, perché sei te che non mi ascolti.
No,
te prima, mai dato del razzista, non mi fai di nome incazzare, no, perché ora poi mi incazzo veramente. Mi incazzo veramente, te prima mai dato del razzista e te ci sei rimangiato la parola.
E poi piccoli crimini di scambi fugaci di merci illegali tra i portoni medievali e le lavanderie a gettone, insieme a nuove antiche botteghe storiche che portano avanti le tradizioni. Marmi cesellati nei colonnati di tanti portali, con San Giorgio che è sempre lì che uccide il drago, in contrasto ai marmi più umili, ma anch'essi storici, piani di lavoro dove si prepara la trippa o si dissala il baccalà. Mixed feelings perché città dalle molte contraddizioni, soprattutto in centro storico. Le classi sociali vivono a stretto contatto nello stesso palazzo e si parlano con dovuto rispetto. Genova elegante ma che non lo dà a vedere, ricchissima, da siglo d'oro ma che aspetta l'anno prossimo per comprarsi un vestito nuovo. Qualcuno dice parsimoniosa, non tirchia o taccagna, e in questo senso naturalmente contraria a uno dei principi base del consumismo, proprio in una delle città in cui il capitalismo pare essere stato inventato, in Palazzo San Giorgio appunto, di fronte al Porto Antico, dove le mogli dei naviganti, uomini che stavano in mare per anni, avevano accesso agli stipendi dei propri mariti, grazie a quella che si considera essere una delle primissime forme di conto in banca. Comunque, Genova non è mai stata città del turismo, non è mai stata, mai. E proprio per questo, forse, siamo ancora in tempo di andare a visitarla. Merita una visita? Sì, direi di sì. Chi viene oggi a vederla è ancora in tempo e già in ritardo. Genova vive, Genova cambia. C'è ad esempio una scritta spray nero su un muro, così in stampatello maiuscolo, dice: la riqualificazione scaccia i poveri dai quartieri.
Sei anga. Tanto mi piace Sena mentre parpe la sera. E in tu porto una veia, ma un siga o vento de ma. Springa in tu sciocco cianzin, e mi age me pan de sea. L'arzillo che vende a rivea, u porta maguin mai scente. S'assendan i lampinti carruggi, ma caia delete a fa luce, e a lè na guggia cacchese, na teia de tutti pensè.
Ombre de muri, muri de mainè, donde ne veni, dove le canè, densi tu
vali. Ecco, se proprio bisogna parlare di identità, che parlare di identità chissà perché sembra a un certo punto che sia una cosa da fare, a me piace fare riferimento all'identità mediterranea, un'identità imprecisa, non rispondente a canoni o lingue o tratti somatici definibili in chissà quale tipo di naso o faccia o sorriso. Si parlava una lingua franca nel Mediterraneo, la lingua dei naviganti e delle popolazioni costiere che si incontravano e si mescolavano negli incontri fugaci di baci rubati nei porti, e le parole si mescolavano nelle bocche e i geni e il DNA trovavano modi per capirsi e scambiarsi merci, informazioni, amori. Questa lingua franca mediterranea, anche detta Petit Maresc o Sabir, è una lingua con diversi nomi, non di convenzione ma di condivisione di un patrio suolo fatto di mare, o almeno a me piace pensare così, in questi amori di marinai e promesse mancate, amarezze, dolcezze, suoni antichi, ancestrali, mercati del pesce. Esatto, io non volevo, invece eccomi qui, ci sono caduto nel cliché di De André, che però in effetti con quest'album, Creusa Domà, ci sono queste voci, che è una cantilena antica, ci sono queste voci registrate al mercato del pesce per un disco, questo qui, in cui Genova è soltanto, principalmente, un ottimo pretesto, dal mio punto di vista. Pretesto a forma di punto di partenza per parlare di tutto quel resto del mondo che fino a un certo momento è stato, nella sua interezza, il Mediterraneo. Il Mediterraneo era il mondo intero. Una Genova che negli anni di De André era fatta da genovesi, sì, e da tutto il resto del mondo, in particolare tutto il resto del mondo, di un mondo di mare, napoletani, sardi, siciliani, argentini, greci, marittimi, che generavano piccole comunità di quartiere e rimanevano a vivere vicini al porto per sentirsi più vicini al resto del mondo. Anche oggi vive a Genova un altro ulteriore resto del mondo, qui. Tanti dal Sud America, in particolare la più grande comunità ecuadoriana d'Italia. E poi ci sono centrafricani, c'è un po' di tutto, senegalesi, nigeriani, ghanesi, poi, ad esempio in via della Maddalena o in via Pre basta passeggiare per incontrare tutti i genovesi provenienti dal resto del mondo, e in particolare ovviamente il Maghreb, ad esempio, molto presente, sempre stato qui a Genova, e adesso ci fa anche il rap. Sono felice di farvi ascoltare El Missabi dalla Tunisia, una scena rap o trap, tra l'altro con dei grandissimi pezzi grossi tipo Tedua o Easy e tanti altri che stanno veramente facendo una rivoluzione. Però ci metto uno dei miei preferiti, che ho conosciuto anche, si chiama El Missabi, che è un tunisino genovese e che fa parte anche del resto del mondo e d'Europa e del Mediterraneo tutto.
E se non c'era poto dormivamo per strada, a piedi fino a Sestri, sai, ci ho messo la faccia. Sa che non dormo cuti, mi ha lasciato una canna. Uso la testa, pensa, ragionassi di pancia. E se pensavo al budget, forse meglio le storie. Qua su c'ho magna magna, metti a posto le cose. Avessi la mia fame, non diresti ste robe. Le notti insieme a Vina, a dormire in un Opel. E ero in via Preda, era shit con il fumo. un tunisiano sta crescendo da solo. Ringrazio Mahamdullah, ogni uomo. L'ultima chance, hai bene, non è un gioco. Mangiare in sette mani, mani strette, cerco soluzioni.
Ecco, forse in questo grande incontro tra popolazioni, ecco la più grande delle contemporanee contraddizioni, quella che contrappone i flussi turistici ai flussi migratori. E mi sento abbastanza chiamato in causa io, sicuramente un po' borghese da qualche parte, che vivacchio con queste mie fuoriuscite d'artista, che vado da Nuccio, che è il bar delle vigne, e incontro spesso altri artisti, anche loro lì seduti o in piedi o a chiacchierare di tutto, a bere birra e vin giancu, qualche volta un pastis, perché comunque siamo sempre affacciati nel Mediterraneo. Eppure il bar delle vigne è stato ed è ancora bar di vera città portuale. Ad esempio, adesso vi faccio ascoltare questa storia che racconta Franco del bar delle vigne, che per me, a me emoziona sentire raccontare.
Perché so che succedeva, in che anni succedevano queste cose?
Negli anni 60-70, prima che noi prendessimo il bar, i marittimi che venivano per imbarcare o in attesa di imbarco venivano in questo bar, che sarebbe Bar delle Vigne, Vico dei Greci 4. Cosa succedeva? Che i marinai lasciavano il loro libretto di navigazione depositato qui al bar, e le compagnie marittime facevano riferimento su questo bar, telefonavano in questo bar e dicevano: avete un ingrassatore? Avete per caso un marinaio, un mozzo, un nostromo? Oppure avete un caporale? Tutta gente, diciamo, di bassa forza, oppure sottufficiali. Gli ufficiali avevano già le sedie, le prenotazioni già in sede. Quando si riceveva la telefonata, dicevamo: c'è un imbarco con la Caramelli, oppure con la compagnia Italia, con la compagnia Cosulic, con la compagnia Ravano, c'è un marinaio fra di voi? Sì, vieni, prendi il libretto e vai. E si presentavano.
Ecco, sì, tutto sta cambiando, qualcosa sta cambiando e tutto sta cambiando. Siamo ancora in tempo, ma già in ritardo. Genova non è più quella di una volta, e ci mancherebbe. Però chissà cos'è che sta diventando. Quel che è certo è che siamo ancora in tempo, ma già in ritardo. Amo le scritte sui muri del centro storico. Ne fanno un'ottima cronistoria. C'è anche un libro che si chiama proprio Genova sui muri, se vi capita ve lo consiglio, c'è una copertina tutta gialla. C'è un caso in particolare che mi diverte, scritto a pennarello su un cartello di questi con le mappa del vicolo, del centro storico, la mappa turistica proprio fatta per aiutare chi non conosce questo gran piccolo labirinto, quelle mappe in cui di solito c'è scritto tu sei qui, ecco, c'è qualcuno che ha scritto tu non devi essere qui. Mi piace fare leggere questa scritta a pennarello sulla mappa della città. Mi piace fare leggere ai miei amici quando mi vengono a trovare. E sono contento, mi piace mostrare a loro gli alti e i bassi del centro storico, quindi dall'alto dell'affresco al basso del piscio, se vogliamo, puzza di piscio. E in realtà tutti rimangono sempre colpiti. Molti miei amici dicono: cavolo, sarebbe quasi da venire a viverci a Genova. E io dico: vieni. E loro dicono ok, poi tornano nella loro città. E anche qui c'è un altro paradosso. Io, che sono così in qualche modo spaventato dal turismo e che vedo Genova trasformarsi e cambiare seguendo queste nuove esigenze fatte di viaggio, ecco, per pensare a questa parte finale di discorso mi sono messo su una panchina nell'isola delle Chiatte, e per arrivare a quest'isola bisogna, ve lo dico come indicazione, bisogna percorrere il molo dove c'è l'acquario. In questo spazio nuovo dove c'è l'acquario, uno spazio nuovo che si chiama Porto Antico, ed è antico ovviamente, anche se nuovo, è recentissimamente costruito, ma noi lo chiamiamo Porto Antico, vabbè. Comunque fino in fondo il molo si percorre, si arriva in questa piccola piazza galleggiante, bella, con tante panchine dove ci si può sedere. E io so, arrivando qui, mi guardo intorno e penso che fino a poco fa tutto era soltanto luogo di lavoro. Lavoro pesante, di carico e scarico, merci pesanti. E io mi siedo su questa panchina, mi metto un po' a respirare quest'aria buona di mare in mezzo a, anche a certi altri odori di porto. Chi vuole venire a Genova, gli dico: vieni, vienici ad abitare, vieni a vivere a Genova, anche solo per 3 giorni. Venite a vivere per 3 giorni a Genova. Sì, ma senza fermare, non bisogna fermarsi in mezzo al Caruggio per fare la foto, perché lo so qual è la foto che vuoi fare. La foto è quella del cielo, che c'è questo cielo che taglia di traverso i tetti, stretti tetti del centro storico del Caruggio. Allora ti fermi lì in mezzo, cercare di tagliare, prendere bene questa luce metafisica che taglia, che squarcia l'ombra e la luce in questa bellezza di vicolo stretto. È bella la foto, questo squarcio che passa perpendicolare tra i tetti, tutto metafisico, e queste due parti di strada, anche qui mixed feelings, tutte e due opposti tra luce e buio, però devi stare attento perché c'è sempre qualcuno che passa. Ecco, questo è il mio canto. Un canto di amore disperato. Dico: andiamo a vivere, però quando fai ad esempio la fotografia del Caruggio, intanto guardati un po' intorno e poi, esatto, questo è un buon modo intanto per arginare un problema, evitare, io manco più ci credo, ma possiamo provare almeno a fare questo, evitare di essere turisti. Turisti sì, ma turisti ci no. E ci riusciremo.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end.
Genova per voi, Genova per noi. Le riflessioni, ma nessuna genuflessione, i versi gutturali, ma soprattutto poetici, dello scrittore e performer Filippo Balestra. Per riascoltare questa o altre puntate è semplice semplice, basta digitare Le Città Invisibili, RSI, Rete 2. È un piacere sapervi all'ascolto. Da parte mia, Daniel Bilenco al microfono, è tutto. E godetevi ogni luogo che avete la fortuna di visitare. E fate soprattutto sempre buon viaggio.